cari amici, oggi è la domenica dopo Pasqua, una domenica in cui Cristo ci appare in tutto il suo splendore. Avete sentito le letture? Sono pervase da una gioia indicibile, tutte e tre. Vediamo il Signore, autore della vita, padrone del male, dominatore della storia, conduttore delle vicende del mondo, entra a porte chiuse due volte nel cenacolo, dà il potere di perdonare i peccati, è il primo, l'ultimo, il vivente, come nella seconda lettura dell'Apocalisse. È un Cristo sfolgorante di gloria e di potenza e di amore. Oggi c'è una figura che ci assomiglia tanto, Tommaso. Tutti siamo di San Tommaso, tutti. Perché credere, amici miei, non è facile. A parte che la fede è un dono di Dio, che ci è data nel battesimo, ma è un dono che ci è dato in nuce, come dicevano i latini, piccolo seme da sviluppare, insieme a quello della speranza e della carità nel giorno del battesimo. Ma se quel piccolo seme rimane solo e non lo coltiviamo, la fede si perde. Fede, dimmi cristiano, fede cos'è? Diceva Dante, Fede sostanza delle cose sperate e argomento delle non parventi. Cose difficili queste. Io ve la dico in termini molto più umili, più semplici, come insegnavo ai miei ragazzi negli anni 50. Cos'è la fede? Mi chiedevo dei ragazzi a scuola. Rispondevo, la fede è il salto, un salto dell'uomo in un buio luminoso. L'intelligenza vuol sapere i motivi e noi li cerchiamo. Ma a un certo punto questi motivi non li troviamo più, perché noi siamo piccoli, limitati. E allora abbiamo bisogno di indagare sul perché delle cose. E qui Dante ci dice, state contente, umane genti, alquia. E la Madonna a Meggiore traduce in verbo italiano, cari figli, non andate in fondo ai problemi. Sono più grandi di voi, dateli a me i problemi, affidatevi le persone a me, ci penso io. Vedete come tutte le cose quadrano, un salto in un buio, cioè la ragione a un certo punto non vede più, si trova davanti a un muro, non ha più spiegazioni. E allora vedete cosa dicevano gli antichi filosofi della scolastica degli anni del Medioevo? Io credo per capire, io capisco per credere. Facile. La fede diventa l'elemento in più, la marcia in più dell'intelligenza umana. Amici, guardate che non si spiegano le cose con la scienza, con la tecnologia, con la ragione. Possibile. Anche noi ogni giorno ci troviamo davanti al mistero della vita, problemi concreti, ma scusate, ma chi vi sa dare spiegazioni? Sul bimbo che è concepito e muore prima di nascere, cioè non vale la pena manco concepirlo. Quei due bambini che hanno i genitori morti per un tumore al cervello, 10-11 anni i bambini, datemi una spiegazione. Il dolore degli innocenti, come dicevo domenica scorsa, roccia dell'ateismo moderno, no? Chi può spiegare queste cose? La ragione? Ma non c'è tecnologia o ragione che tenga, o scienza. C'è al di là, io voglio sapere cosa c'è al di là. Quelle ragazze che sono morte in Spagna, che facevano Erasmus, tutte felici, contente, sono le nostre figlie che vanno a studiare fuori in Europa, no? ma perché sono morte? Spiegazione, cioè, l'autista si è addormentato. Spiegazione tecnica. Ma al di là, perché il Padre Eterno ha permesso questa cosa così dolorosa? Vite piene di vita e di speranza, stroncate in un attimo. Amici, c'è un perché al di là delle cose, delle spiegazioni tecniche, umane. C'è un Dio della storia che conduce con enorme saggezza il mondo e dice: la vostra scienza è stoltezza agli occhi miei, dice la Bibbia. Voi, uomini, noi tutti, messi sul piatto della bilancia, siete meno di un soffio. Quanto contiamo poco, amici. Tutta la fede della scienza. Certo, viva la scienza, certo. Viva la tecnologia, ma certo, che ci ha permesso di superare tante difficoltà, no? Però non dimenticate che una scienza senza coscienza ci porta alla distruzione del mondo. Eccoci, siamo arrivati, eh? In un attimo potremmo tutti essere stroncati, tutto l'universo, in un attimo. La scienza, che è foriera di tante cose belle, no? Ma ci dà anche la possibilità di essere distruttiva in pochi secondi. Una umanità che scompare in 20 secondi. E allora vedete che grandi problemi. Dante l'aveva capito, eh? State contente, umane genti, alquia. Preoccupatevi di registrare le cose. Non andate a chiedervi il perché profondo delle cose. Tanto il perché non lo potrete mai sapere. Eccoci, amici, ecco la fede. Ecco perché siamo tutti dei Tommaso. Se non metto la mia mano nel costato, nelle ferite, se non vedo, se non tocco, non credo. E noi siamo fatti così, Tutti. Vedete la fede, perché è difficile? Significa andare al di là di ciò che tocchiamo, di ciò che vediamo, di ciò che non capiamo. Dobbiamo andare al di là dei nostri ragionamenti, dei nostri progetti, dei nostri bisogni, delle nostre energie. Ed è difficile per l'uomo fare questo salto in un buio. Nessuno fa in un buio un salto, però è luminoso, che in fondo al tunnel della ragione c'è la luce della fede. Signor mio, Dio mio, credo, mio Signore, Tommaso. Beato te, eh? Facile dire credo quando vedi, quando tocchi, facile. È difficile quando non vedi e quando non tocchi. Allora, amici, vedete, questo pensiero mi ispira alcune riflessioni da fare con voi. Attenti a interpretare bene la fede e la religione. Quando ero giovane, io leggevo un libro di un comunista riformista francese, che mi fece tanta impressione, che poi credo sia convertito alla fede. Un uomo che sentiva dal profondo questa esigenza di andare al di là della ragione umana. E lui diceva, la fede non può essere una cosa astratta, una cosa da chiesa, usciti di casa, di chiesa, è tutta un'altra vita. Ma questo è bigottismo, amici. Io la fede non la vedo in proporzione e in prospettiva di un angolo limitato. La fede deve essere qualcosa che irrompe nella vita, irrompe nella storia e la cambia, altrimenti è inutile. Se io credo per star qui in chiesa, esco e la penso in un modo diverso e agisco in un modo diverso, la fede non mi serve a niente, è inutile. Questa riflessione che lui faceva nel momento del passaggio della sua trasformazione, si chiamava Roger Garaudy, questo grande studioso, diceva, è chiaro che Marx poteva dire che la religione era l'oppio dei popoli, e ci credo, con quella concezione ottocentesca che c'era soprattutto in Germania, era facile pensare che la fede e la religione fosse l'oppio dei popoli, perché ci prospettava una vita eterna al di là dei problemi di questo mondo, dimenticando tutte le lotte della storia. E molto spesso era una religione che predicava la rassegnazione degli sconfitti, con la ricompensa dell'aldilà. Ecco perché Marx poteva dire la religione dell'opera dei popoli. Ma questa non è la nostra fede, amici. Questa non è la nostra religione, mi dispiace. Io non mai vi ho prospettato una vita eterna senza presentarvi la lotta, la difficoltà di questa vita da cambiare, da trasformare con i principi della fede. Ah, vedete, aveva ragione quello grande scrittore francese Rimbaud, che diceva: Cristo, tu sei l'eterno ladro dell'energia umana. Aveva ragione. Così prospettata la fede della religione, era inutile, era dannosa. Io non ci credo per una mia autocompensazione nell'aldilà. No, no. Amici, quando parliamo di salvezza dell'anima, noi preti, anche noi, sbagliamo. Quando dice la salvezza dell'anima, no, Cristo non vuole la salvezza dell'anima, vuole la salvezza dell'uomo. È un'altra cosa. Vedete? Ancora oggi siamo intrisi di quella perversa, oggi perversa, dottrina del dualismo greco, fra cui si opponeva l'anima al corpo, lo spirito alla materia. Oggi dovremmo cambiarlo questo modo di pensare. Cristo vuole la nostra salvezza integrale, non dell'anima, ma del corpo. Cristo non è venuto per darci la ricompensa nell'aldilà, Cristo è venuto per salvarci la vita, qui, in questo mondo, per renderci una fede operativa, costruttiva, riformatrice. Bello questo. Il regno di Dio non è un altro mondo, ma è un mondo altro. Quanti mi piace questa espressione. Non è l'altro mondo, di là di là, la vita eterna. No, la fede, la religione, è questa qui, un mondo altro, in cui noi siamo responsabili, ognuno, con la nostra azione militante, di questa trasformazione del mondo, per cui non confondiamo più la storia, non diciamo la storia umana e cristiana, è un'unica storia, unica storia. L'uomo è questo, tutto intero. Ecco, una fede profondamente operativa. Una fede profondamente rivoluzionaria. Vedete, faceva anche un'altra riflessione questo grande scrittore. Molto spesso, quando noi presentiamo la fede, presentiamo un Dio onnipotente e un uomo impotente che sta sempre giù per terra, quasi un verme. Questa è una falsa concezione della fede e della religione. Amici, non è un Dio onnipotente, noi impotenti, schiacciati dalla sua forza infinita. Questa è un errore grosso. Ma Gesù Cristo, venendo in terra, amici, non ha creato dei superuomini, dei subuomini. Ha voluto degli uomini, non i superuomini di Nietzsche o dei folli di oggi, ma neppure i subuomini di oggi sfruttati dagli uomini stessi, no? Cristo è venuto per salvare l'uomo. Dio si è fatto l'uomo perché l'uomo divenisse Dio. Questo è il senso della fede cristiana, dell'incarnazione. Quindi non un Dio padrone e noi schiavi, in ginocchio. Sì, certo in ginocchio, perché è l'onnipotente. Ma non come schiavi, ma come figli. Bello. Lo Spirito Santo che grida nei vostri cuori: Abba, Padre. Ma non sentite la forza del cristianesimo? Noi non siamo degli schiavi, dei sottomessi. Noi siamo dei figli di questo Padre Eterno. Figli preziosi. Sono preziosi i tuoi giorni e gli occhi miei. Prima che i tuoi giorni cominciassero, io ero presente. Il tuo nome è scritto nella mia mano. Ma sentite che roba. Tu sei prezioso agli occhi miei, profeta Isaia. Ma capite? Ma queste parole io scarsamente le ho sentite nelle nostre chiese. Amici, bello, un Dio che si incarna per farci dei, sarete Dio. Questa è la fede cristiana, no? E allora mi ricordo una frase che io lessi di quel famoso pastore protestante ucciso dai nazisti, Bonhoeffer. capolavoro di uomo, di studioso, di prete, eccetera, diceva Bonhoeffer: la qualità specifica del cristianesimo non opporre un Dio onnipotente a un uomo debole e dipendente, ma al contrario, incarnare Dio in un uomo sofferente, crocifisso, che chiama l'uomo, tutti gli uomini, con l'esempio della sua vita e della sua morte, alla piena responsabilità della loro esistenza e della loro storia. La fede in questo Dio non può essere evasione dalla realtà e fuga dalla responsabilità, in una supplichevole prosternazione ai piedi di un padrone, ma risveglio a una vita nuova che afferma l'autonomia dell'uomo di fronte a tutte le pretese fatalità naturali e sociali, la sua responsabilità e il suo potere di trasformare il mondo, la società e la propria esistenza. E diceva ancora Bonhoeffer, appuntatela questa espressione che è bellissima: Dio non è ai limiti, ma al centro. Egli non si rivela negli scacchi del pensiero o delle azioni dell'uomo, ma al contrario, in ogni vittoria del suo pensiero, della sua azione, del suo amore, della sua creazione. L'uomo condivide l'attività di Dio nella sua creazione continua dell'uomo e della storia. Sentite, amici, cos'è la fede. La fede è qualcosa di vulcanico, di trasformante, ma un vero cristiano, ed ecco i santi, sono quelli che cambiano il mondo. Mica sono i generali, i politici, i sindacalisti, tutta questa gente qua. Chi è che cambia il mondo? Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger, questi uomini colossali, carichi di questa fede profonda, di una fede che trasforma l'umanità, che cambia il mondo, che cambia le cose. Se la fede non cambia le cose, ma che me ne faccio? È una fede inutile, chiudiamo le chiese, non serve a niente, no. Noi dobbiamo cambiare il mondo. Come? Con Cristo. Altrimenti è un fallito, no? Oh, eccolo là. Saremmo i figli del Venerdì Santo. No, amici, noi siamo i figli della Domenica di Pasqua. Non vi illudete, io sono Pasquale, non sono del Venerdì, sono della Domenica, un domenicale. Amici, io sono contento di essere cristiano perché io credo profondamente in questo Cristo vive e risorto. Ricordo, era, mi pare, il 5 novembre del 72. A Firenze c'era un grande personaggio di quel tempo che viveva in quello sperduto mondo del Brasile, a Recife, il cardinale Elder Câmara, famosissimo Câmara, che teneva un convegno di giovani tutto il mondo a Firenze. Sentite, io vorrei oggi porre sulla mia bocca le sue parole, e concludo con queste parole. Dio ponga nelle mie labbra parole di verità, ma verità imbevuta d'amore. Quanto più dura è la verità ad essere detta, tanto più necessario è sentire che chi parla, parla per amicizia e per amore. Dio ponga sulle mie labbra parole di speranza, ma non di speranza effimera e bugiarda. Parole di speranza, perché un giovane senza speranza è morto, è vecchio. Di speranza vera, perché non tollerate la falsità e le menzogne. Dio ponga nelle mie labbra parole di fede, fede in Dio e nell'uomo, fede nell'eternità e fede nel tempo, fede nel cielo e fede nella terra. Non ammettete una fede alienata. Capite, amate Cristo, figlio di Dio, che si incarna e si fa uomo, assume i problemi dell'uomo, diviene nostro fratello. E dice, a quel tempo, io lo ricordo bene, andava di moda una parola, era lo sviluppo dei popoli. Lo sviluppo dei popoli ha fatto Cilecca. Dopo 40 anni vediamo che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Lui l'aveva previsto. Cioè, smettiamola di parlare con questo linguaggio di sviluppo. È un linguaggio troppo umano, troppo piccolo, restrittivo. Ma parlate con me di liberazione. Perché Cristo è il grande liberatore. Sentite che roba, eh? Liberazione con Cristo risorto dall'egoismo e dalle sue conseguenze. Liberazione dalle strutture di schiavitù. Liberazione dai razzismi e dalle guerre. Dalla miseria che è la peggiore, la più ipocrita, la più cruenta di tutte le guerre. Liberazione dalle mezze soluzioni, dai riformismi, dal puro paternalismo. Liberazione dalla paura e dalla falsa prudenza, come quella realizzata da Mosè e da Dio personalmente condotta. La liberazione che illumina con il suo fulgore tutta la storia. Liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù dei faraoni. Sentite, eh? Liberazione come quella realizzata da Cristo nella croce, affinché non ci siano più superuomini o subuomini, ma semplicemente uomini, figli dello stesso Padre, affratellati nel sangue redentore, condotti dallo Spirito di Dio. Firmiamo, giovani, a Firenze, io me lo ricordo ancora, giovani, firmate questo nostro patto di lottare pacificamente per la giustizia e per l'amore, ripetendo tre volte, liberazione, liberazione, liberazione. Questo era Helder Camara, che uomo grande, ha fatto la storia grande del Brasile.